con noi Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Bene, ti sentiamo forte e chiaro, per una volta dal mixer si sente meglio che dal telefono direttamente, tanto di guadagnato. Con te vogliamo parlare del fatto che il decreto che ha riaperto l'Italia tuttavia continua a negare la libertà di sciopero e quella di manifestazione, quantomeno di corteo. E vorremmo capire in questo contesto in quali condizioni lavora chi è riuscito a mantenere un'occupazione, come funzionano o non funzionano gli incentivi. La sicurezza contro una nuova ondata di contagi è davvero garantita? A te la palla.
Partiamo dall'ultimo punto. No, non è per nulla garantita. Non è per nulla garantita, diciamo che se uno volesse fare l'osservatore posato e liberale, avrebbe potuto dire che questa era la buona occasione, considerato tutto, per rendere sicuri in linea generale i posti di lavoro. Bene, questo non è avvenuto, nel senso che mentre sono state varate per tutto il periodo del lockdown delle misure assolutamente draconiane per quanto riguarda il nostro vivere comune, comprese quelle, come dire, perlomeno discutibili, per cui portare il cane fuori era oltre i 200 metri, veniva punito con multe spaventose o cose di questo genere, non è avvenuto niente di tutto questo all'interno delle aziende. Questo è di una chiarezza assolutamente impressionante. C'è un punto di vista molto interessante su questo piano, che è quello di chi guarda la situazione di uno di quei lavori che non si è chiuso mai, che è quello nel commercio, quello degli alimentari. Tutt'oggi ci arrivano in continuazione denunce precise di chi lavora all'interno dei punti vendita, sia di quelli alimentari che non sono mai stati chiusi, sia di quelli come IKEA, insomma, che sono stati riaperti ieri al pubblico, anche se in realtà già si lavorava all'interno dei magazzini dalla fine di aprile, questo vorrei dirlo. Dicevo, la riapertura al pubblico, per esempio, ha portato una situazione di rischio di diffusione, un rischio di contagio assolutamente altissimo, perché non c'è un controllo vero sull'afflusso del pubblico, si creano all'interno di questi punti vendita delle file mostruose, non c'è una regolamentazione decente degli assembramenti in coda, è tutto lasciato molto, come dire, alle decisioni prese sul momento dai responsabili di negozio e alla buona volontà delle persone che entrano in questi punti vendita commerciali. E anche il livello di protezione dei lavoratrici e delle lavoratori, che sarebbe adeguato dal punto di vista dei DPI se l'afflusso fosse quello teoricamente consentito, in quelle condizioni assolutamente non c'è una garanzia vera, cioè, anzi ci sono ottime possibilità che ognuno di questi posti diventi in fretta un luogo di contagio assolutamente spaventoso.
Sì, tra l'altro.
Quindi io partirei da questo dato. La sicurezza.
Scusa, c'era una domanda che volevo fare.
No, non era una domanda, era solo una cosa. Persino i giornali parlano dell'IKEA. Repubblica dice che all'IKEA ieri sono entrate 15.000 persone.
C'era il mondo. Io ho visto le foto mandateci da chi ha, dai nostri iscritti, da chi lì all'interno ha anche responsabilità sul terreno della sicurezza. C'è uno scontro in atto con la direzione del negozio, che non ha minimamente garantito i livelli di sicurezza che invece sono previsti per situazioni di questo tipo. Non ci sono proprio. È chiaro che IKEA è stata chiusa 2 mesi, ieri si è riversato il mondo all'interno di IKEA e sono saltate tutte le regole base minime per garantire un po' di sicurezza. C'è anche che all'interno dei magazzini, un altro posto che non si è mai chiuso, quelli della logistica, il livello di sicurezza è molto basso, anche perché sono situazioni dove, come dire, la distanza minima è difficile spesso da tenere e la fornitura di DPI è assolutamente al di sotto del necessario. Ripeto, al di sotto del necessario perché? Perché i DPI previsti sono previsti con una serie di condizioni ambientali precise in cui essere utilizzati. Se queste condizioni ambientali, quindi l'affollamento, cambiano completamente, è chiaro che quello che viene distribuito non basta e non può bastare per proteggersi dall'esplosione del contagio all'interno dei luoghi di lavoro.
Colpisce che se vai a farti un giro nei parchi, alcuni molto affollati, altri meno, ma si nota una presenza significativa di polizia e vigili che dovrebbero combattere gli assembramenti. Ma tutto questo non avviene evidentemente rispetto ai magazzini della logistica o ai grandi supermercati, sia quelli alimentari sia quelli di altro genere come l'IKEA. Quindi evidentemente ancora una volta il profitto viene innanzi a tutto.
Assolutamente sì, sta funzionando proprio in questo modo, per cui dentro questi posti polizia, vigili, finanzieri, carabinieri, quant'altro, arrivano esclusivamente dopo essere stati ripetutamente chiamati, e tra l'altro questo è chiaro a tutti che cosa vuol dire. Vuol dire che qualche dipendente si deve esporre, perché è chiaro che il suo nome poi verrà fuori nei rapporti di polizia e quindi l'azienda saprà con chi prendersela, perché poi non dimentichiamoci che comunque non è una tranquilla situazione, ma una situazione in cui lavoratrici e lavoratori sono fortemente esposti al ricatto di parte padronale. Quindi da un lato appunto colpisce che di per sé quello che una normale gestione dell'ordine anti-assembramenti porterebbe chiunque a ragionare sul fatto che i posti più pericolosi in questo momento sono i posti di lavoro, prevederebbe un livello di controllo minimo che assolutamente non c'è. Dall'altra, un qualsiasi dipendente che voglia essere lui a far rispettare il livello di sicurezza teoricamente previsto dalle leggi, deve comunque mettere in conto il rischio di ritorsioni da parte dell'azienda. Questo ha come conclusione il fatto che normalmente non vengono rispettate e che anzi l'azienda rischia di, l'azienda, il lavoratore o la lavoratrice rischia di essere preso pesantemente di mira dall'azienda se prova a fare qualcosa in fondo per proteggere la sua sicurezza. La situazione attualmente sui posti di lavoro è sostanzialmente questa.
Questo mi sembra che la racconti lunga, mi sembrava molto importante parlarne adesso perché c'erano arrivate numerose segnalazioni, avevamo fatto approfondimenti soprattutto sulla Lombardia, dove anche le aziende aperte durante il periodo del lockdown, al di là, come dire, dello spostamento dei codici Ateco e delle infinite porcherie che i padroni si sono inventati pur di continuare a produrre, pur non facendo parte di comparti essenziali, o il permanere dell'apertura delle fabbriche aerospaziali di guerra, di produzione bellica, perché quelle sono state considerate essenziali. Però al di là di questo, le condizioni di sicurezza non sono mai state garantite. E oggi, di fronte a questa apertura improvvisa, si è avuta la sensazione di un moltiplicarsi di regole, ma nei fatti queste regole non vengono...
Sono regole che ricadono, quelle che vengono effettivamente fatte osservare sono quelle che ricadono sul cittadino, sul normale abitante delle nostre città che magari si avventura sulle strade. Allora, su questo piano qui c'è un livello di controllo che è a metà tra la persecuzione e la paranoia, per essere chiari, perché non si può spiegarle in altro modo. All'interno dei luoghi di lavoro il livello di controllo delle stesse regole determinate dai vari decreti legislativi è assolutamente bassissimo, per non dire inesistente. Siamo dentro una situazione di questo genere, quello che il livello comunque di complicità rispetto all'assoluto disinteresse padronale rispetto alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori è evidente a chiunque anche solo abbia a che fare per sentito dire con i posti di lavoro. Il livello di sicurezza è bassissimo, ma per essere chiari lo è addirittura all'interno della pubblica amministrazione, laddove è riaperto. Cioè, il controllo sul lavoro non viene, cioè sul lavoro, sui luoghi di lavoro non viene assolutamente esercitato, e laddove viene esercitato porta, come dire, a rimbrotti, magari piccole multe nei confronti delle aziende, ma seriamente provvedimenti di chiusura di posti impresentabili o cose di questo genere non avvengono. Ed è pesantissima oltretutto che la concessione di aiuti a pioggia da parte dello Stato nei confronti delle aziende non sia minimamente stato, come dire, sottoposto a quella regola minima, che sarebbe però nel momento stesso in cui scopro che non hai adeguato le strutture di sicurezza ti ripigli i soldi, per essere chiari, no? Non c'è nessun limite alla concessione di questo denaro, che come minimo sarebbe stato dovuto essere concesso esclusivamente di fronte a una riorganizzazione dei posti di lavoro atta a favorire la sicurezza. Credo di non ci sia tra l'altro niente di particolarmente rivoluzionario in tutto ciò, semplicemente sarebbe un funzionamento di una qualsiasi società decentemente ordinata. Niente di tutto questo è avvenuto. Se uno si guarda il decreto legislativo si rende conto che i famosi aiuti a pioggia che la propaganda cosiddetta meritocratica da anni considera come Satana incarnato, è stata utilizzata tranquillamente nei confronti delle aiuti alle imprese. Si sa che il liberalismo è una cosa a corrente alternata: se si tratta di cacciare quattro soldi a lavoratori o disoccupati, naturalmente la cosa viene attaccata in modo durissimo; se si tratta di dar soldi alle imprese, nessuno pone problemi, anzi.
Proprio oggi alcuni quotidiani, soprattutto il Fatto Quotidiano, aprono con il ricatto di FCA che starebbe terremotando sia i partiti che i giornali, e qui stiamo parlando di una montagna di soldi regalati alla banda El Can.
Assolutamente sì, anche perché se ci rendiamo conto, se uno applicasse lo stesso criterio per cui sostanzialmente ogni lavoratore FCA impiegato in Italia vale, secondo questa tabella, 100.000 euro, io mi sto chiedendo sui piccoli negozi che hanno dovuto chiudere, pensiamo ai barbieri, va, per fare una categoria a me personalmente simpatica, se fosse così, considerato che impiegano qualcosa come 600.000 persone in tutta Italia, fatevi i conti voi degli aiuti che avrebbero dovuto ottenere secondo la logica degli aiuti a FCA. E tra l'altro ricorderei che, come giustamente qualcuno ha detto, FCA è vero che ha ancora degli stabilimenti in Italia, è altrettanto vero che FCA è un'azienda, dal punto di vista del pagamento delle tasse, è un'azienda olandese che quindi sfrutta l'essere l'Olanda un paradiso fiscale. Sappiamo che una delle aporie, chiamiamole così, della costruzione europea è che all'interno della stessa area euro, quindi di un'area legata e collegata con obblighi reciproci molto pesanti, esistono legislazioni fiscali concorrenti ed esistono paesi che di fatto non hanno o non hanno più, come nel caso dell'Olanda, una grossa tradizione industriale o comunque una presenza industriale di una certa importanza, ma a giudicare dal numero delle aziende che sono domiciliate in questo paese o in Lussemburgo o in Irlanda sarebbero delle grandi potenze industriali. Quindi in realtà anche su questo, come su mille altre cose, a partire dalla sanità, io credo che l'infezione da Covid sia stata una cartina di tornasole che ha fatto venire fuori anche al grande pubblico quelle che sono le contraddizioni basilari di tutto il meccanismo capitalistico contemporaneo, compresa appunto la divisione del territorio mondiale in aree concorrenti, e concorrenti soprattutto per assicurarsi i proventi fiscali delle grandi aziende. Naturalmente la concorrenza è basata sul fatto dell'abbassamento più forte possibile della tassazione sulle imprese. Tassazione sulle imprese che in Italia è tutt'altro che alta, sia ben chiaro. Chi vi parla o chi ascolta sa benissimo che paga tra il 23 e il 32% di tasse sui propri stipendi. Un'azienda arriva a pagare sostanzialmente non più del 18% dei propri ricavati, quindi tra l'altro anche questa favoletta che le aziende scappano dall'Italia perché sarebbero troppo tassate è una favoletta assoluta. Ci sono posti dove praticamente le tasse non le paga, che è un discorso leggermente diverso.
Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante. Ma per tornare alla questione del diverso trattamento nei confronti dei lavoratori che non vengono tutelati a fronte di un vantaggio obiettivo concesso alle imprese, si ha la sensazione che il governo abbia già pronto l'alibi. Se dovesse crescere il numero dei contagi nel giro dei prossimi 15-20 giorni, la colpa è di chi è andato al parco, non di chi ha permesso 15.000 persone all'IKEA di Collegno.
Pronto?
Sì, noi ti sentiamo. Vai pure.
Sì. Puoi ripetermi la domanda? Non ho sentito.
Ho capito, c'era un po' di rumore. Dicevo, credo che il governo abbia pronto l'alibi. Se fra 20 giorni aumenta il numero dei contagi, punteranno il dito su chi è andato al parco e non sui i magazzini e i supermercati iperaffollati. Insomma, le 15.000 persone di ieri all'IKEA gridano scandalo.
Assolutamente sì, e ti dico tra l'altro questo è un meccanismo che credo dobbiamo avere la forza di continuare a denunciare, è quello che si è già innescato nel corso del mese di marzo quando partono i modelli più rigidi di lockdown per la popolazione ovviamente. Allora io credo che lì, non ricordo chi l'abbia detto, però a metà marzo giustamente già qualcuno diceva stiamo assistendo a un processo di colpevolizzazione delle vittime, ossia chi rischia di subire il contagio più pesantemente, chi inizia ad avere i propri vecchi che muoiono nell'RSA, chi si trova magari senza, con la soppressione di fatto del posto di lavoro, o si trova con una cassa integrazione che quando arriverà, se vuole andare a farci una passeggiata è un criminale. Questo a cosa serve? Serve a mascherare le responsabilità di chi ha prodotto questa situazione. Questo è esattamente lo stesso meccanismo che è stato operato al tempo delle grandi manovre contro il debito pubblico in Italia piuttosto che negli altri paesi del sud Europa. Cioè, è un meccanismo di colpevolizzazione delle vittime che serve mediamente da un lato ad evitare che le vittime se la prendano con i responsabili della propria condizione, da un lato. Dall'altro serviva appunto a proteggere anche le imprese dai rischi peggiori che avrebbero potuto subire in questa situazione qua, cioè giustamente che gli venisse richiesta di adeguare decentemente la condizione di sicurezza all'interno dei posti di lavoro. E proprio è un meccanismo classico che abbiamo quante volte abbiamo visto utilizzato. In fondo, se vi ricordate, non è nient'altro che la ripresa del modello con cui negli anni Ottanta, qui si vede che non sono più giovanissimo, veniva utilizzato nei confronti della diffusione dell'AIDS. era esattamente la stessa cosa. Io ricordo a principio anni 90 questa pubblicità in cui c'era l'untore che si muoveva con attorno un'aureola luminosa e infettava poco a poco la gente. Ovviamente quel modello lì, cioè la colpevolizzazione di chi subiva la condizione di malato, ha uno scopo, ha un senso, che è quello, tanti ne ha due. Da un lato cancello in questo modo i colpevoli dello sfascio sanitario e del disastro che è avvenuto, come è avvenuto in questo caso, e dall'altra cosa faccio? In questo modo qui permetto invece ai luoghi che producono i maggiori rischi dal punto di vista del contagio, li proteggo dal fatto che qualcuno non gli vada a chiedere conto dell'attuazione di serie misure di sicurezza.
Senza dubbio, tra l'altro io non so se, come dire, la gente che è andata all'IKEA non se n'è accorta, ma mentre hanno spalancato l'IKEA oltre ogni limite, in questi giorni continuano a restare chiusi tutti gli ambulatori. Non è ancora possibile effettuare prenotazioni, non è ancora possibile effettuare visite normali dal cardiologo o dall'ortopedico se ne hai bisogno, non vengono presi in considerazione nemmeno i malati cronici e tutto questo, voglio dire, mentre tutto il resto si apre. Allora, se non si apre la sanità di base, avremo danni che andranno al di là di quelli prodotti dall'epidemia, perché già ora le statistiche timidamente ci suggeriscono che un mucchio di gente si è ammalata, in alcuni casi è morta per altre
perché
patologie,
è andata in ospedale anche,
perché
tra
è andata in ospedale o perché non ci è andata pur avendo un infarto, e questo, come dire, la racconta molto lunga, ma se non viene mantenuta quell'opera necessaria sul territorio della sanità territoriale, siamo davvero in una situazione nella quale difficilmente, e il fatto che non ci sia stata alcuna misura rispetto a questi luoghi, non sono stati messi in sicurezza per consentire la ripresa delle visite, insomma siamo di fronte a una situazione veramente
durissima. Ricorderei un'altra cosa, che parlando con dei compagni tedeschi che hanno provato ad analizzare la struttura della sanità tedesca e quella italiana, spiegavano tra l'altro la maggior mortalità in Italia rispetto alla Germania in un contesto demograficamente simile, quindi con una forte presenza di popolazione anziana, che in cui non c'è la differenza tra magari paesi più giovani e l'Italia, che notoriamente è un paese vecchio, ma la struttura tedesca da quel punto di vista è assolutamente simile, per non dire identica, a quella italiana. Lo spiegavano tra l'altro proprio con le gravissime deficienze della sanità di base, cioè l'impossibilità a curare la gente non con sintomatologie magari basse al proprio domicilio, quindi non stiamo parlando nemmeno della possibilità di andare a capire la effettiva diffusione del virus, ma semplicemente di curare chi
chi è rimasto a casa non ha visto un medico.
Il modello è stato figlio di la tachipirina e speriamo in bene.
Sì, la cura è uguale per tutti. Finché
in
non
altri paesi ha funzionato, quindi ripeto, la Germania, che è un paese di capitalismo organizzato, non è sicuramente un paese conforme di socialismo libertario o cose di questo genere, è un paese in cui però la sanità di base effettivamente funziona, e questo ha garantito anche un livello soprattutto di mortalità per il contagio estremamente più bassa di quella che si è avuta in Italia. E farei questo esempio, ma parlerei anche della scuola. Noi siamo nella condizione in cui le scuole rimarranno sicuramente chiuse fino a settembre, anche in autunno la ripartenza sarà parziale, temporanea, fondamentalmente per due motivi. Primo motivo, per risparmiare si sono chiusi un sacco di plessi scolastici e oggi dividere le classi sarebbe impossibile perché non ci sono gli spazi, se non riprendendo i turni mattina pomeriggio degli anni 70, per capirci. Oppure, ed è l'altra motivazione, che è chiaro che chiunque abbia fatto dei conti dica non il raddoppio dell'organico, ma almeno il 50% in più, quindi un terzo di docenti, personale ATA e via dicendo in più, sarebbe necessario per garantire un funzionamento ordinato in una situazione a rischio di contagio. Ovviamente non hanno nessuna intenzione di mettere questi soldi, né in edilizia scolastica e tantomeno in assunzioni che oggi sarebbero necessarie come il pane e che tra l'altro migliorerebbero in un attimo anche il livello di apprendimento all'interno degli istituti scolastici, perché ovviamente si potrebbe far lezione non di fronte a 30-32 ragazzi o a 24-28 bambini, ma con numeri molto più bassi che consentirebbero non solo di impedire la diffusione del virus o comunque contrastarla, ma dall'altra permetterebbero ovviamente anche un miglioramento dell'apprendimento generale, come chiunque abbia mai operato in una scuola sa perfettamente.
Ecco, mi sembra molto, molto importante quello che hai detto, e d'altra parte se riapriranno le scuole nelle condizioni in cui le ha riaperte Macron, che è stato obbligato nel giro di meno di una settimana a chiuderle. 70 di queste proprio perché si è immediatamente diffuso il virus, la situazione è gravissima. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: il problema non è solo IKEA, il fatto è stato evidenziato fortunatamente dal sindacato, ma ti posso assicurare che Mondo Convenienza di Settimo è stato anche peggio, ma lì non c'è nessun sindacato interno e la proprietà fa ciò che vuole, o almeno maschera molto bene. Finalmente i dipendenti si sono decisi, dopo la giornatina, fra virgolette, d'apertura di ieri, a far entrare il sindacato all'interno e firmare con loro. Avendo una conoscenza all'interno, posso dire che tra organizzazione e diritti sono proprio fuori ogni logica lavorativa. Spero si sveglino. Insomma, questa è una testimonianza importante da Luca Blackbeard, che ci racconta di una situazione concreta. Precedentemente un altro ascoltatore ci aveva scritto: FCA è una proprietà francese al 60% e il CANS è già messo in tasca 5 miliardi da parte del gruppo PSA appunto per l'acquisizione di FCA, che qui nel nostro paese l'hanno pubblicizzato come un'acquisizione, come se fosse stato al contrario. Ecco, questo è un altro elemento della...
È un altro elemento interessante, ma lì che ci sia una progressiva venire meno del grande apparato industriale italiano storico, cioè è un dato di fatto. Tra l'altro è evidente che nella divisione internazionale del lavoro il ruolo in cui l'Italia poco a poco è scivolata da questo punto di vista mi sembra in modo evidente quello della subfornitura dell'area tedesca. Lo dico, insomma, credo che mi si conosca, non ho nessuna nuance di sovranismo o stronzate di questo genere, però è un dato di fatto da questo punto di vista che dobbiamo conoscere, cioè il fatto che comunque l'apparato industriale italiano oggi è un apparato di subfornitura verso la grande impresa tedesca e non a caso continua ad aumentare la percentuale di piccole e medie imprese in Italia rispetto alla situazione delle grandi imprese, che una volta erano poche ma formulavano la gran parte degli occupati in Italia. Oggi non è più così da tempo, ma la cosa si sta radicalizzando e io credo che da quel punto di vista FCA sia semplicemente, come dire, gli azionisti di FCA stiano semplicemente, cavalcando il fatto, la tendenza dell'oggi, stanno cercando di ricavare quanti più soldi possibili da quella che è una cessione a quelli che resteranno presumibilmente i 2-3 gruppi, grandi gruppi nell'automotive che continueranno a funzionare in Europa, che sono posizionati tra la Francia e la Germania. Quello a me sembra di una chiarezza assolutamente impressionante, salvo prodotti di nicchia, che ne so, in realtà acquistati anch'esso, quindi veniva da pensare alla vecchia specializzazione svedese invece sulla sulle auto di grande cilindrata e di lusso, e di fatto continua ad esserci, ma è oggi gestita completamente da capitali tedeschi. Cioè sono degli spostamenti che ricalcano quelli che sono i rapporti di forza dell'oggi, né più né meno.
Bene, molto, molto interessante. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi siamo obbligati a chiudere questa nostra conversazione, ma ovviamente su questi temi sarà gioco forza ritornare, sperando che, nonostante, come dire, la follia del governo dei padroni, non ci tocchi di nuovo parlare di gente che si è ammalata per essere andata a comprare in un supermercato, o di lavoratori che...
Ecco lì il problema, il tragico è che appunto è la speranza, cioè, mentre comunque qualsiasi epidemia, pure di peste, ha dei modelli razionali di affrontamento, questo non viene fatto perché ogni modello razionale prevede un investimento che non si vuole assolutamente fare. Questa deve essere una cosa assolutamente chiara. Il discorso aggressivissimo di Bonomi come presidente di Confindustria è stato molto chiaro in questo senso qui. Non abbiamo intenzione di mettere una lira per la sicurezza. Se metteremo qualcosa è perché ce li daranno, e naturalmente però prima vogliamo i soldi per ripartire. È stato, io credo, nella sua sgradevolezza assoluta, vogliamo dire così, un discorso però di una chiarezza infinita su cosa sia il padronato italiano.
Ovviamente lo è da molti anni e spetta, voglio dire, ai lavoratori, alle lavoratrici e a noi tutti, come dire, l'impegno di fargli cambiare idea nell'unico modo in cui lo intendono, con la lotta ovviamente.
Va bene.
Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Alla prossima, un saluto a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.